Capitolo VI. Come centrare il bersaglio. Al congresso di Boston notai la presenza di un gran numero di produttori famosi e tale circostanza mi colpì. Ne parlai col mio nuovo amico, il signor Hunsicker, il quale mi disse con aria confidenziale: «Giovanotto, tutti i venditori eccezionali che vedi qui raccolti hanno sete di idee geniali e cercano nuovi metodi per perfezionare il loro mestiere. Procura di partecipare a quanti più congressi potrai. Anche se ne ricaverai una sola idea, il tempo e il denaro impiegati durante il soggiorno al congresso rappresenteranno il miglior investimento di capitale. Inoltre, avrai occasione di incontrare delle personalità e di udire le loro conversazioni. Potrai trarne utili insegnamenti e tornerai a casa con nuovo entusiasmo». Ne ero più che convinto. Anche Hunsicker era una personalità e la sola idea che mi aveva dato valeva un tesoro. Finalmente avevo capito dov'era il centro del bersaglio e non mi stupivo d'aver fatto cilecca tante volte nei mesi precedenti, dato che miravo alla cieca. Un paio d'anni dopo, nel corso di un altro congresso tenutosi a Cleveland, un oratore di cui non rammento il nome fece un discorso su quella che egli stesso chiamava la regola numero uno dell'arte del vendere e illustrò la sua tesi con un esempio. Eccolo. In una tragica notte, uno degli edifici principali dell'Università di Worcester fu distrutto da un incendio. Due giorni dopo, il giovanissimo rettore dell'università, Lewis E. Holden, si recò da Andrew Carnegie e, venendo subito al nocciolo della questione, gli disse: «Signor Carnegie, lei è un uomo molto occupato e lo sono anch'io, quindi non sprecherò più di 5 minuti di tempo. L'edificio centrale della Università di Worcester è stato distrutto dal fuoco l'altro ieri e le chiedo $100,000 per costruirne uno nuovo». «Giovanotto», replicò Carnegie, «non credo che il denaro dato alle università sia bene investito». «Però crede nei giovani», incalzò il rettore. «Io sono giovane, signor Carnegie, e mi trovo in un mare di guai. Trasformo la materia prima grezza in uomini laureati, ed ora la parte migliore della mia fabbrica è incenerita. Che proverebbe lei se una delle sue grandi acciaierie venisse distrutta durante la stagione più produttiva?» «Senta», disse Carnegie, «se lei riuscirà a raggranellare $100,000 in 30 giorni, gliene darò altri 100,000. Holden: «Facciamo 60 giorni e accetto la sfida». Carnegie: «D'accordo». Afferrato il cappello, il dottor Holden era già scattato verso la porta, mentre Carnegie ripeteva: «Si ricordi, non più di 60 giorni». Il colloquio era durato esattamente 4 minuti. In 50 giorni i $100,000 erano stati raccolti e quando Andrew Carnegie consegnò l'assegno che aveva promesso, esclamò ridendo: «Giovanotto, se viene a trovarmi un'altra volta, non resti troppo a lungo. La sua prima visita mi è costata $25,000 al minuto». Lewis Holden aveva centrato il bersaglio. Sapeva da fonte sicura che uno dei punti deboli del cuore di Carnegie era riservato ai giovani pieni d'ambizione e inoltre quel suo primo esperimento diede buoni frutti. Carnegie si interessò sempre più al progresso dell'istruzione e finì col dedicarvi $100,000,000. Recentemente ebbi modo di constatare che la mia aurea regola «scoprite quel che il cliente vuole e aiutatelo ad ottenerlo» può essere applicata sia in modo corretto sia in modo errato. Poco tempo fa, dunque, mi trovavo in una grande città degli Stati Uniti, allorché un tale, che chiameremo Brown, mi telefonò in albergo e mi disse: «Signor Betger, io sto organizzando una scuola per giovani piazzisti e spero di inaugurarne i corsi col mese entrante. Questa sera terrò una riunione pubblica nella sala dell'albergo in cui lei alloggia. Ho speso una somma non indifferente per il lancio pubblicitario e mi aspetto un pienone. Le sarei grato se volesse dire 2 parole. Avremo altri oratori e quindi non potrà parlare più di 10 minuti. L'esperienza mi ha insegnato che se non riesco ad ottenere numerose iscrizioni nel corso di una riunione, come quella odierna, finisco col rimetterci un mucchio di soldi. Se volesse aiutarmi, eccetera, eccetera». Questo signor Brown mi era del tutto sconosciuto. E perché avrei dovuto prendermi il disturbo d'aiutarlo? Avevo molte faccende da sbrigare e dovevo ripartire il giorno seguente. Quindi augurai buona fortuna al mio interlocutore e lo pregai di scusarmi se, dati gli impegni da me precedentemente assunti, non ero in grado di accontentarlo. Poco più tardi, un altro signore, che chiameremo White, mi telefonò per espormi la medesima richiesta. «Signor Betker», mi disse, «ho saputo che il signor Brown le ha già parlato della nostra riunione. Capisco benissimo che il dir quattro parole ai convenuti rappresenti per lei una perdita di tempo, data la quantità di lavoro che deve sbrigare. Tuttavia, e mi perdoni se insisto, se lei trovasse il modo di passare qualche minuto con noi, farebbe opera meritoria. So che lei si interessa ai giovani e in sala, questa sera, ci saranno soprattutto ragazzi ventenni ansiosi di perfezionarsi. Lei sa meglio di me quale valore possa avere un buon consiglio agli inizi della carriera, quindi è la persona che ci vuole per la nostra riunione». Il primo postulante aveva commesso esattamente l'errore in cui io stesso ero caduto tante volte, e forse avrei continuato per tutta la vita se Clay Hunsicker non mi avesse aperto gli occhi. Cioè, aveva parlato soltanto di sé e delle sue aspirazioni e di quel che egli desiderava. Il secondo, invece, colpì direttamente il centro del bersaglio e fece appello alla mia sensibilità partendo dal mio punto di vista. Mi fu impossibile dirgli di no. Dale Carnegie afferma: «Vi è un solo modo per indurre qualcuno a fare qualcosa. Lo avete mai pensato? No? E allora ve lo spiego io. Dimostrategli che ciò che gli chiedete è esattamente ciò che egli vuole fare. Ricordatelo, è l'unico mezzo». Battei a lungo su questo tasto durante un corso di conferenze che tenni poco prima della Seconda Guerra Mondiale e invariabilmente qualcuno tra il pubblico si alzava per chiedere spiegazioni. Una sera, a Des Moines, nell'Iowa, un signore di mezza età mi disse: «Caro Betker, capisco benissimo che questo metodo l'abbia aiutata a vendere polizze d'assicurazione, ma io raccolgo abbonamenti per un grande periodico. Come potrei applicare la sua regola al mio lavoro?» Discutemmo a lungo la questione. Il mio oppositore faceva il piazzista da parecchi anni e ovviamente era divenuto cinico. Quando mi lasciò, ebbi l'impressione di non averlo convinto. Pochi giorni dopo, era una domenica mattina, ricordo, ero dal barbiere dell'Hotel Fort a Des Moines, allorché il medesimo piazzista entrò di corsa tutto eccitato. «Signor Betker», disse, «ho saputo che parte oggi e devo assolutamente parlarle. Dopo la discussione di martedì scorso mi resi conto che non sarei mai riuscito a sfondare con i miei sistemi. Cercavo di raccogliere nuovi abbonati nell'ambiente degli uomini d'affari, ma tutti, invariabilmente, mi dicevano d'essere tanto occupati da non avere il tempo per leggere. Dopo il nostro colloquio, signor Betger, riuscii ad ottenere una lettera da uno dei nostri alti magistrati in cui dichiarava d'essersi abbonato alla mia rivista perché vi trovava le più interessanti notizie della settimana in forma chiara e succinta. Poteva dunque tenersi al corrente degli eventi in poche ore di lettura. Poi preparai una lista dei più importanti uomini d'affari della città che si erano già abbonati. Ora, quando mi avvicino a un possibile cliente, gli presento la lettera del magistrato e la lista. L'obiezione che prima paralizzava ogni mia iniziativa si è trasformata nella mia arma migliore. Non mi sento più un venditore ambulante di riviste, ma offro agli uomini d'affari esattamente quel che loro occorre, il mezzo di guadagnar tempo». Sino a pochi giorni prima quel venditore riteneva d'essere sempre guardato dall'alto in basso dalla gente e tremava all'idea di affrontare volti nuovi. Ora il suo lavoro gli appariva sotto una luce del tutto diversa. Fu così che il medesimo uomo riuscì a vendere con successo il medesimo prodotto nella medesima città ove si era trascinato per anni, stanco e sfiduciato. Come ebbi già occasione di ricordare, molti anni fa fui eletto sovrintendente di una scuola domenicale. Ben presto mi resi conto che questa aveva urgente bisogno d'essere riorganizzata su basi più vaste. e pregai il pastore di lasciarmi parlare 5 minuti dal pulpito durante la funzione domenicale. Dovevo batter cassa. Potevo dire alla congregazione che l'incarico m'era piombato fra capo e collo e che era loro dovere aiutarmi, ma preferii parlare delle loro necessità anziché delle mie. «Vi intratterrò su un argomento», incominciai, «che sta certamente a cuore a tutti voi. Molti di voi hanno dei bambini e desiderano che vengano qui, alla scuola domenicale, dove si troveranno in buona compagnia e impareranno le sacre verità della Bibbia. Inoltre, tutti i genitori si augurano che i loro figli non commettano degli errori e camminino sulla retta via. La nostra scuola domenicale ha bisogno di ampliarsi. Vi sono solo 9 istruttori, compreso il pastore, e ne occorrono 25. Immagino che molti di voi siano trattenuti dai medesimi scrupoli dei miei quando, 12 anni or sono, divenni per la prima volta istruttore. Temevo di non conoscere abbastanza bene la Bibbia. Vi dirò solo questo. Insegnando la Bibbia 20 minuti ogni domenica a un gruppo di bambini, imparerete a conoscere i sacri testi più e meglio che ascoltando decine di sermoni. Voi, coniugi, potrete preparare le lezioni assieme e ciò vi avvicinerà maggiormente l'uno all'altro. Rammentate la parabola dei talenti? Dio ve ne ha affidati tanti. Se volete davvero moltiplicarli, lavorate nell'opera che vi propongo. Quella medesima mattina si presentarono 21 nuovi istruttori. Da principio non vi erano abbastanza bambini da dividere tra loro e alcune classi incominciarono con 2 o 3 scolaretti. Poi picchiammo ad ogni porta di casa in casa e riuscimmo ad iscrivere tutti i bambini della comunità di Winnifield, eccetto 3. Finalmente la cappelletta non bastò più per accogliere tanti fedeli e si dovette costruire una nuova chiesa. Nel periodo di 3 mesi, tutti gli iscritti alla Chiesa Presbiteriana Unita di Winnifield, 372 tra uomini, donne e bambini, versarono $180,000. Ciò fu dovuto, in gran parte almeno, allo sviluppo della piccola scuola domenicale. Mostrate ad un uomo quel che gli occorre e muoverà mari e monti per ottenerlo. Sommario 1. Il più importante segreto dell'arte del vendere è scoprite quel che il cliente vuole e aiutatelo ad ottenerlo. 2. Vi è un solo modo per indurre qualcuno a far qualcosa. Dimostrategli che gli chiedete esattamente ciò che vuol fare. 3. Mostrate ad un uomo quel che gli occorre ed egli muoverà mari e monti per ottenerlo.